Ci sono da tutte le parti le logge. Per esempio, se lei mi prende il GOI, il Grande Oriente d'Italia, ha 550 logge in Italia. Se prende il Palazzo Vitelleschi, che sarebbe Piazza del Gesù, è più di qualità quello, e ha 510 logge in Italia. Poi c'è Piazza del Gesù, quella è ancora più piccola. Di istituzioni, ce ne sono 6 o 7 di istituzioni. Bisogna vedere, uno crede di essere iscritto alla massoneria, ma quella vera, vera, non. C'era un rinnovamento della loggia massonica P2, perché esisteva dal 1895, era soltanto, si era indebolita, prima per il fascismo, nonostante molti fascisti erano iscritti alla loggia massonica P2, perché era. Allora c'era più che riservata la segreta. E poi, quando, dopo la guerra, Philips Guarino, che era quello che ha organizzato il piano Marshall, ha riaperto anche tutte le sedi massoniche italiane che erano state chiuse, furono ricostituite e fu ricostituito dopo la loggia massonica P2. E scelsero e chiamarono me a darmi il potere per poterla ricostruire come ai tempi vecchi, come ai tempi di Adriano
Noi.
Lemmi. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, lui si nominava noi, il Comandante Generale dei Carabinieri si nominava noi, il Generale della Guardia di Finanza si nominava noi. Il capo della squadra della Marina si nominava noi. Tutti i militari erano quasi tutti elementi che si suggerivano, perché il libretto matricola veniva dato, che ricevevano per la promozione ogni anno, veniva assegnato, non sapevamo da chi veniva assegnato, se aveva le caratteristiche di essere promosso, lo facevamo promuovere. Se non avevano le caratteristiche, non veniva promosso. Ma vede, negli Stati Uniti, a quell'epoca, lei deve ritornare indietro, a quell'epoca, tanti anni, avevano una grossa influenza sull'Italia. C'avevano le basi, perché pensavano che ci fosse una insurrezione comunista in Italia. Tutti la prevedevano. Quindi c'erano le basi, c'erano rifornimenti, c'erano depositi di armi, eccetera, e tutti lo vedevano. E quindi, quando uno andava negli Stati Uniti, o venivano negli Stati Uniti, certamente loro dovevano guardare l'Europa attraverso l'Italia.
E la P2 doveva avere i migliori in tutti i settori. Perché?
Perché se avevamo i migliori in tutti i settori, potevamo eventualmente governare bene il paese.
Quindi lo scopo della P2 era questo, arrivare a governare comunque.
Certo, se avevamo noi degli esperti, veramente esperti, e il ministro, perché noi avevamo anche 6 ministri nella nostra organizzazione, si aiutava i ministri a darmi dei dati certi per delle relazioni, e quindi in quel settore, se avevamo noi delle relazioni, e dire veramente la situazione vera e propria, il governo se ne faceva uso, e di conseguenza anche l'industria, se era dell'industria, andava molto bene. Vede, oggi che non c'è più una guida, l'industria non esiste più l'industria italiana.
Franco Fracassi, giornalista e scrittore con me. Buongiorno Franco, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, con Franco Fracassi abbiamo un appuntamento molto importante, che è quello della sua uscita tra pochissimo con Hitler 1945, un libro, un audiolibro. Quindi Quindi naturalmente sottolineo anche questa cosa in maniera particolare, quindi c'è questa sorta di collaborazione che abbiamo fatto insieme con te, Franco, e con Paola Pentimella Testa, e sono davvero molto onorata di far parte di questo vostro duo, e quindi in questo caso siamo un trio per quello che riguarda l'audiolibro, ma in generale poi tu in questo pacchetto fatto di tante cose per chi ti segue, per i tuoi lettori, naturalmente ci sono anche altre. Dicevo altre cose, nel senso che almeno di libri ce ne sono quattro, poi ci sono altri contributi, e tra questi ci sono anche tre interviste. Che hai realizzato in altri tempi, quindi naturalmente non sono recentissime, fatte quelle con Licio Gelli, con Delle Chiaie e con Fiore. Oggi in maniera particolare andiamo su Licio Gelli, perché ci sono delle dichiarazioni che lui ha rilasciato a te, e devo dire che tu hai avuto queste dichiarazioni anche un po', come dire, in modo particolare, vorrei che lo raccontassi. E poi andiamo proprio invece al contendere, insomma, al contenuto.
Diciamo molto brutalmente l'ho imbrogliato.
Ecco, vabbè. Tra l'altro non gli hai manco mai rivelato di averlo fatto.
Soddisfazione tirare un pacco a Licio Gelli, insomma, è una di quelle cose che si possono raccontare nella vita ai nipoti. La questione era questa: lui non voleva assolutamente rilasciare nessuna intervista ai giornalisti italiani. Era stato anche abbastanza chiaro su questo punto e allora diciamo, abbiamo aggirato la cosa facendo finta di essere giornalisti stranieri.
Cioè, con gli stranieri sì, con gli italiani no. Io mi farei già delle domande.
Nel senso che abbiamo finto di essere una
Sì,
troupe
certo.
britannica. Abbiamo appreso contatto con lui, non noi, ma un giornalista, un vero giornalista inglese che è corrispondente in Italia, vive in Italia da tantissimo tempo, si chiama Philip Whelan, e quindi tant'è vero che nell'intervista si sente tantissimo la voce di Philip che fa le domande, perché alla fine doveva risultare una cosa inglese, non una cosa italiana. Quindi molte delle domande vengono fatte da lui.
E tant'è che comunque chiaramente no, noi insomma, trasmettiamo questa intervista e ci sono appunti questi contributi proprio dell'intervista originale a Licio Gelli. Io vorrei che tu andassi un po' a quelli che ritieni essere i punti salienti, chiaramente.
Sottolineo, è l'ultima intervista da lui rilasciata in vita
Sì.
e quindi ha raccontato un sacco di cose. Allora, in questo primo pezzo si sono capite alcune cose. Primo, lui dice chiaramente che la loggia massonica P2, che è la più importante loggia massonica del pianeta, perché è una loggia internazionale, è stata ricostruita, perché esisteva in realtà da lungo tempo, però era stata smantellata, è stata ricostruita per volere degli Stati Uniti d'America. Cioè è roba americana, non è roba italiana. Quindi chi faceva parte della P2 era al soldo in qualche modo degli Stati Uniti, magari non veniva pagato, però il cappello ce l'avevano gli Stati Uniti. Poi
Sì.
dice che la loggia massonica P2 controllava tutto, cioè loro avevano, lui ha ammesso che tutti i vertici dei servizi segreti, le forze armate e così via erano controllati dalla loggia P2. Addirittura lui dice, li nominavamo noi. Cioè, eravamo noi che decidevamo chi doveva essere il capo dei servizi segreti, chi il capo dei carabinieri, chi della marina, chi di quest'altra cosa, chi doveva stare a quel ministero, chi a quell'altro. Era tutta roba nostra. Noi suggerivamo le cose e non ci potevano rifiutare. Cioè, era quello che dicevamo era legge. Allora, detta in questa maniera, dà un altro senso a quello che è successo in Italia. Nel senso che uno deve. Immaginiamo la storia d'Italia per tutti quanti questi anni in cui i vertici burocratici del paese, no? Quindi cioè, quello che si chiama lo stato profondo, il deep state, che non è una cosa di gente di, diciamo, topi che sono nascosti nello scantinato, vuol dire quella parte di stato che resta sempre lì, che non si smuove, i ministri, i politici cambiano, i direttori generali dei ministeri, i capi delle forze armate, i capi dei servizi segreti, non è che cambiano a seconda dei ministri e dei politici che si susseguono, restano lì, quindi sono loro che governano, e coloro che hanno governato l'Italia erano gente scelta dalla loggia massonica P2 che lavorava per gli americani.
Che impressione ti ha fatto intervistare un uomo che ha attraversato periodi storici per noi determinanti?
Guarda, Gelli è un personaggio strano. Gelli è un personaggio che parla in maniera strana, non dice, spesso non dice le cose direttamente, ha tutto un suo modo di ragionare. E poi è, non lo so, come tutti quanti questi personaggi che hanno fatto la storia, e hai come l'impressione veramente di avere, al di là del ruolo che hai avuto negativo nella storia, ma è sempre un personaggio della storia, personaggio storico importante, e quando sei vicino a questi, cioè quando vedi questi personaggi, ti fa sempre impressione, perché almeno l'immagine è questo. Uno cerca sempre di immaginare, almeno io, cosa questi personaggi nel loro contesto storico, come si muovono, che gli ordini che danno, che cosa, quello che non si può vedere in un'intervista, ma si potrebbe vedere se uno fosse una sorta di mosca sul suo vestito, insomma.
Sì. Ecco. Anche l'effetto che ti fa magari vederli come si muovono in una dimensione più privata, no?
Sì.
Quindi insomma, che ce l'hai davanti ti fa un effetto, che magari lo immagini in un contesto storico forse te ne fa un altro.
Sì.
Anche quello.
Lui all'entrata della sua villa aveva una voliera con, mi pare fosse, un avvoltoio dentro.
Ecco.
Per sbagliarmi.
Giusto per, no? Una cosa tanto precisa, giusto per farti capire subito con chi hai a che fare. Senti, in questo nuovo invece stralcio di intervista, lui parla del sequestro Moro. In che termini?
Allora, lui dice chiaramente quello che è emerso in tutti i modi dalle inchieste serie sul sequestro Moro, e cioè che le Brigate Rosse erano delle comparse, erano dei comprimari di quello che è accaduto, cioè non hanno, sostanzialmente diceva, bisogna fare questa cosa, facciamolo fa loro, venite, fate quello che dovete fare, vi rendiamo famosi, insomma. Dice chiaramente che è stata la CIA a fare il sequestro, che l'ha fatto proprio praticamente, cioè sul luogo della sparatoria, sono stati loro a farlo, tant'è vero che fa riferimento a un film, no? Il film di Martinelli, Piazza delle Cinque Lune, cioè lui nel momento in cui dice quello è il film di riferimento, cioè guardate quel film e capite tutto quanto, per chi ha visto Piazza delle Cinque Lune si vede chiaramente, anzi si dice, si vede in tutti i modi, che dei personaggi che non c'entravano assolutamente nulla con le Brigate Rosse hanno fatto tutto. E qui stiamo parlando di agenti della CIA, stiamo parlando di killer dell''Ndrangheta, cioè altre persone. Cioè, il sequestro Moro è una sorta di riassunto di altri eventi che sono accaduti in tutta la nostra storia, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, in cui ci sono dei soggetti, cioè c'è lo Stato italiano, ci sono gli Stati Uniti d'America, c'è la mafia, c'è il terrorismo, rosso e nero non ha nessuna importanza, e così via. C'è questo grande miscuglio di cose che facevano, che operavano. Questo è il sequestro Moro, ovviamente sempre a vantaggio degli Stati Uniti d'America.
Moro, guardi, è stato un colpo veramente da manuale, perché lei deve pensare che sono stati colpiti in quella confusione soltanto quelli della scorta, e non Moro, che era lì fra mezzo per l'anno scorso, primo. Poi doveva essere un mese che lo preparavano, e secondo me, l'hanno portato, quando sono andati via, l'hanno portato a 100 metri, 150 metri, l'hanno messo dentro a un garage di quelli che vanno sottoterra. Non l'hanno portato lontano, perché è dato l'allarme, quindi ognuno guardava tutto e si guardava tutti. Poi l'hanno trasportato, dopo una decina di giorni, in qualche altra sede. Ma vede, lì d'altra parte dovrebbe saperne più Prodi, perché è stato lui a indicare.
In base allo spiritismo.
Va bene, lo spiritismo, poi io credo sia uno spiritismo materializzato. Effettivamente che c'è qualcosa di politico, perché lui era portato a fare il compromesso storico. Il compromesso storico nessuno lo voleva. Non credo mia che tutto il popolo sia comunista o democristiano. C'è anche il popolo fascista.
E i servizi segreti, per esempio.
Eh?
E i servizi segreti forse non lo volevano.
Certo.
I gladiatori.
Infatti, se lei ha veduto il film La Piazza delle Cinque Lune, se lei l'ha veduto,
sì.
Si ricorda quell'uomo con l'impermeabile che da ultimo è sceso da quella stradina a piedi, che aveva la macchina poi sopra, è venuto giù e guardava con una certa insistenza tutta la scena che c'era stato, che... E poi se n'è andato via, se n'è ritornato via. Quello, ecco, se uno osserva quel fatto lì, e credo pochi l'hanno osservato, è una riconduzione molto, tant'è vero, disse a Martinelli, che venne qui a portarmi la cassetta, lei Dio, guardi Dio, si è messo un po' contro servizi segreti, ti attenta di come cammina, perché può darsi eventualmente che un giorno saltinaria lei.
Riprendiamo la nostra intervista con Franco Fracassi, che naturalmente ringrazio sempre per essere qui, ma devo dire, sono comunque cose piuttosto sconcertanti, no? Quelle alle quali assistiamo. Ora, chiaramente, ritornando un attimo al pezzo appena visto, il discorso sulle Brigate Rosse si fa piuttosto interessante, perché chiaramente in generale, no? L'Italia ha sempre creduto ad una versione dei fatti, anche per quello che riguarda il sequestro e l'omicidio Moro. Che effetto ti fa quando ti trovi davanti a situazioni che probabilmente non avevi tenuto in considerazione, rivelazioni fatte in questo modo?
Allora, quando mi trovo di fronte a rivelazioni, ovviamente mi scatta una tempesta ormonale dentro di me, cioè sono contento, non so che cosa fare, cioè cerco di carpire il massimo da queste cose. Nel caso specifico, ho fatto anche un film sopra il sequestro Moro, e queste cose qui le raccontiamo, cioè io e le persone che hanno fatto il film insieme a me raccontiamo queste cose, e diciamo, le inchieste serie avevano già dimostrato quanto fossero farlocche sia le BR che NAR che qualsiasi altra forma di terrorismo ci sia stata in Italia. Il problema è che, come sta accadendo anche recentemente, quello che ci viene raccontato è sempre molto distante dalla realtà.
Sì.
E bisogna capire che invece la realtà è molto più complessa, non c'è il cattivo di turno e basta, no? Specialmente se in Italia, è una cosa molto complessa, e quindi bisogna capire perché.
Ma ti ho fatto questa domanda, certo, no? Ti ho chiesto questa cosa, Franco, in maniera particolare, perché spesso ci ritroviamo sempre a dibattere, anche con te, l'abbiamo fatto già diverse volte, sempre delle stesse cose, cioè a dire che i cattivi non stanno tutti quanti da una parte, che i buoni non stanno tutti quanti da un'altra parte, che le cose molto spesso sono incredibilmente mescolate, a tal punto che non si sa più dove sia veramente il bene e dove sia il male. In media è una zona di eterno grigio, e sinceramente questa è una cosa che Non dicevo tanto per quello che riguarda te e per tutti quanti quelli che come te hanno poi fatto inchieste non soltanto su questo episodio specifico, questo caso specifico di Moro, ma anche in generale, no? Ci sono anche altre cose. Ma lo dico per l'uomo della strada, cioè per colui che riceve un'informazione, una comunicazione dai media che nella maggior parte dei casi, appunto, non è strettamente reale.
E lascia sconcertati. Lascia sconcertati, anche perché a noi ci viene insegnato a essere buoni cittadini, e essere buoni cittadini è anche credere al nostro governo, insomma, e credere ai nostri ai giornali, alle televisioni, ai media, a quello che ci raccontano. E quindi lo posso immaginare, però bisogna sempre pensare che il governo non è una cosa assoluta, il governo sono delle persone che governano, esattamente come chiunque altro. No? E che hanno degli interessi, allora, non tutti, ci sono chi ha dei, tutti hanno degli interessi ovviamente, che sono esseri umani,
chiaro.
Ma ci sono quelli che mettono da parte i loro interessi personali totalmente o in prevalenza in funzione del bene comune, ci sono quelli che invece portano avanti i propri interessi, ci sono quelli che non fanno né l'uno né l'altro, cioè sono succubi di interessi altrui, perché non hanno la forza morale, la tempra etica, o non c'hanno semplicemente perché portano avanti in questa maniera anche i loro interessi e così via, si diventano dei galoppini per conto di qualcun altro. Il problema è che in Italia quasi tutti quelli che ci hanno governato erano dei galoppini, non tutti, ma quasi.
Prima di salutarci, ascoltiamo un altro pezzo dell'intervista che ti ha rilasciato Licio Gelli e poi andiamo su altri punti assolutamente salienti, imperdibili.
Ma Marcinkus era un uomo per certe cose era come Berlusconi, aveva un bellissimo appartamento a Roma, comodo, comodissimo, poi c'aveva delle perpetue giovani, ecco, molto giovani, che avevano bisogno di essere confessate spesso, quindi d'altra parte, sa.
Era uomo della CIA?
Ma, no. Era la lotta al comunismo, lui era più che altro per far denaro.
Però i soldi poi servivano anche per la lotta al comunismo.
Ma
la Chiesa, ma Polonia,
vede per fare il coso per il comunismo è stato sottoposto più che altro Calvi, il Banco Ambrosiano, tant'è vero quando mi chiedono i giudici che cosa pensavo. Dove erano andati i denari, io li andrei a cercare in Polonia, perché andare in Polonia, perché mi ricordo una volta, dico questo, quando si mangiava la sera ci siamo trovati lì all'Eccelsior e lo vedi molto giù, che cosa ha fatto, Dio Roberto, ti vedo giù, come mai? Dice, io domani mattina devo pagare 80 milioni di dollari. E se non le pago, d'altra parte, vado a Santissimo, lui lo chiamava Santissimo, dice, vedrai che gli faccio comprare un appezzamento di deserto, oppure le dirò che comincino a vendere tutti quei quadri preziosi, perché io non posso più pagare il famoso Solidarnosc.
Ringrazio sempre Franco Fracassi per essere con me e naturalmente, insomma, quello che abbiamo ascoltato ancora, insomma, chiaramente crea un po' di scompiglio, no? Dentro di noi. Il Vaticano, beh, e tutte quante le sue figure che lo hanno rappresentato per lungo tempo.
Sì, Marcinkus, di cui parla Gelli, era il presidente dello IOR, insomma, della Banca, sì, Vaticana, lo è stato per una vita. Ha avuto un ruolo fondamentale in Vaticano fino, credo, a Ratzinger, è stato Ratzinger a cercare di defenestrarlo. ma fino all'epoca lui è stato per 30 anni, non so manco quanto, è stato quello che gestiva le finanze vaticane. E come fa capire Gelli, quello che si occupava dei soci, cioè era
sì, un banchiere,
un pelo sopra lo stomaco alto così, e sostanzialmente faceva qualsiasi forma di cosa non cattolica pur di arraffare soldi. La cosa impressionante che fa capire anche tutte quante queste, quanto il mondo sia grigio e quanto le cose siano connesse tra di loro, quando parla di Calvi, cioè quando dice di Calvi, sì, il Santissimo ha detto che io devo dargli i soldi, no? Calvi era disperato quando racconta questo a Gelli, perché infatti è morto per questo motivo. Pippo Calò, cioè l'uomo che ha ucciso Calvi o che l'ha suicidato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, l'ha ammazzato perché lui, per pagare Wojtyła, che doveva fare le sue operazioni in Polonia, ha preso i soldi della mafia, perché il Banca Ambrosiano, quindi una banca normalissima italiana, gestiva i soldi della mafia, per conto anche degli americani. Quindi lui prende i soldi della mafia, la mafia dice: ma ce li devi ridare. Lui non sa, non è in grado di ridarli, e lo impiccano molto semplicemente, insomma. E anche qui ritornano questi intrecci pazzeschi: Stato, mafia, terrorismo, Vaticano, Stati Uniti d'America.
E se mi consenti, anche delle figure, come tu hai già fatto notare, per esempio, durante la presentazione del libro Hitler 1945, quando parlavamo della famosissima Evita Perón, no? Che è un po' considerata come una Madonna, anche tu proprio la chiami così. Stessa cosa vale per un papa amatissimo, cioè Giovanni Paolo II.
Esattamente, Giovanni Paolo II ha fatto delle cose di cui, secondo me, scusate questo, se uso un termine un po' forte, dovrebbe vergognare. Giovanni Paolo II, pur di abbattere il comunismo, che uno magari ha ragione o torto, non voglio entrare in questo ambito, sì, ma pur di abbattere il comunismo, si è accordato con la mafia, cioè ha accettato quella cosa lì, che pur di combattere il comunismo nel resto del mondo, quello che lui pensava fosse il comunismo, perché in alcuni casi erano semplicemente movimenti popolari, eccetera, eccetera, ha appoggiato apertamente Pinochet, cioè l'uomo al fianco di Pinochet, mentre Pinochet massacrava le persone, ha appoggiato gli squadroni della morte in Brasile, in Amazzonia, in altri posti, perché andavano contro quei preti che aiutavano gli indios, perché per lui erano comunisti quei preti, e quindi era giusto massacrarli, o chi ha ucciso il vescovo Romero in El Salvador, eccetera, eccetera. Cioè ha fatto cose che un papa non dovrebbe fare. Poi il papa è anche un capo di Stato, va bene, però insomma sì, anche però, i capi di Stato però non dovrebbero fare certe cose, secondo me, al di là del papa, ma uno che è un papa...
Bene, grazie ovviamente di averci regalato questi stralci dell'intervista a Licio Gelli. Ripeto che naturalmente nel suo completo invece l'intervista è visibile nel pacchetto di libri, interviste, audiolibro e un insieme di altre cose, perché naturalmente man mano poi veniamo scandagliandolo anche, no? Questo pacchetto insieme con te, ma naturalmente il tutto solo ed esclusivamente ricevibile attraverso l'autore qui presente, Franco Fracassi, e scrivendo alla mail francofracassi1 a numero @gmail.com. Guarda, esatto, ci siamo scritti talmente tante volte che l'ho memorizzato, capito? Grazie a Franco Fracassi per essere stato con me.
Grazie a te. Ciao a tutti.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.